Odiare non è uno sport. Percorsi educativi per prevenire e contrastare l'hate speech razziale nello sport. Progetto finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
Buon pomeriggio da Radio Sherwood, siamo all'ottava trasmissione inserita nel ciclo di trasmissioni finanziate dal progetto Odiare non è uno sport. Continuiamo a parlare di hate speech, continuiamo il nostro viaggio tra le realtà sportive che ogni giorno lottano contro le discriminazioni, contro i linguaggi d'odio. Abbiamo incontrato l'atletico No Borders, una polisportiva di Fabriano, e l'atletico No Borders nasce nel 2016 dalla collaborazione tra alcuni ragazzi di un centro sociale che si trova a Fabriano, il laboratorio sociale Fabri, e le varie cooperative impegnate nell'accoglienza di richiedenti asilo appunto nel territorio fabrianese. Dopo due stagioni e la vittoria conseguita nel campionato ACSI nella stagione 2017-2018, la squadra ha fatto un salto di qualità competendo per la stagione seguente in Serie D di calcio A5. Gli obiettivi sono comunque rimasti invariati: creare un ponte tra le vite dei migranti e quelle della comunità locale, intendendo lo sport come un bacino di aggregazione, ma anche come un progetto di integrazione. Sicuramente in questa fase i progetti dell'Atletico No Borders, come di altre società dilettantistiche, sono messi a dura prova dal Covid e dalla gestione che è stata fatta della crisi sanitaria da parte della governance dello sport. Oltre a ovvi problemi di natura economica, si aggiungono le difficoltà di portare avanti progetti di integrazione, di contrasto all'odio, al razzismo e tutto l'insieme delle attività che contornano una realtà sportiva fortemente impegnata nel sociale. Di tutte queste cose abbiamo discusso con Daniele e Federico, che sono due dirigenti dell'Atletico No Borders. Le domande sono state fatte da me, Antonio Pio Lancellotti, e da una collaboratrice del progetto, Gaia Righetto, tra l'altro attivista femminista di Treviso. E per adesso ci ascoltiamo il primo brano prima di entrare tutto tondo in questa intervista, in questa interessante intervista. Ci ascoltiamo appunto i Foo Fighters, All My Life.
All my life I've been searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long I dream of the day, when it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most, feel it come to life when I see your ghost. Just what I need, another reason to bleed. something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day, when it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most, feel it come to life when I see your ghost, then I'm done, done, on to the next one, done, done, and I'm on to the next one, done, done, and I'm on to the next.
Torniamo in studio, sempre in diretta su Radio Sherwood, sempre l'ottava trasmissione del progetto Odiare non è uno sport. E bene, abbiamo anticipato alcuni temi toccati in questa lunga e interessante intervista fatta a due dirigenti dell'Atletico No Borders di Fabriano, una società sportiva fortemente impregnata dei valori antirazzisti. E ascoltiamo Daniele. A Daniele gli abbiamo chiesto come ha inciso la pandemia sia in termini di diritto allo sport sia in termini di progetti sociali.
Allora, quando è andata la pandemia, come sappiamo tutti, l'anno scorso purtroppo la stagione non è stata dovuta terminare a causa del lockdown, e quest'anno stiamo provando con mille sforzi a provare a ricominciare le attività. Stiamo attualmente adottando un protocollo che è stato fatto dalla federazione, e il protocollo consiste nel garantire, diciamo, la sicurezza ai nostri atleti, perché ricordiamo che sono atleti comunque sia lavoratori e non retribuiti, diciamo, con lo sport, diciamo, lo sport non è il loro lavoro. Quindi stiamo cercando di garantire il proseguo dell'attività attuando questo protocollo, che in sostanza i ragazzi viene misurata la temperatura ogni volta prima dell'ingresso nell'impianto. Vengono fatti dopo un foglio di presenze in maniera tale che abbiamo tutti i dati. Sicuramente è uno sforzo anche per noi che siamo volontari, è uno sforzo molto grande, però cerchiamo, diciamo, per amore allo sport, per lo stare insieme con i ragazzi e per provare, ecco, a dare anche una socialità diversa, stringiamo i denti e andiamo avanti. Ma lo sport, allora, le maggiori differenze si vedono anche negli ultimi giorni, stiamo vedendo, no? Come il calcio professionista, dove girano milioni di euro, sta continuando comunque sia senza grossi problemi, visto che è un lavoro, diciamo, per i professionisti. Per quanto riguarda il calcio dilettantistico è totalmente diverso. Anche notizia, diciamo, di oggi, che il nostro campionato è stato rinviato a fine ottobre, perché purtroppo ci sono state già nel calcio a 11, nelle prime partite già ci sono stati i contagi, e come sappiamo, come dice il protocollo, se un ragazzo, un atleta è contagiato, tutta quanta la squadra e lo staff che sta a contatto devono andare in quarantena. Quindi è un problema molto grande, perché ecco, lo sport dilettantistico si regge sul volontariato e la passione, quindi non è che nessuno lo fa per lavoro, quindi anche i nostri atleti, magari anche un atleta, se contagiato, rischia anche di avere ripercussioni sul posto di lavoro, perché logicamente si è assentato per malattia, quindi è molto diverso, diciamo, dallo sport professionistico, ecco.
Continueremo con una seconda domanda fatta a Daniele, però prima di questo ci ascoltiamo la seconda canzone della giornata, è un pezzo delle Hall, Celebrity Skin. Oh, make me over. Ancora in diretta su Radio Sherwood, continua l'intervista fatta a Daniele Federico dell'Atletico No Borders di Fabriano e abbiamo chiesto a Daniele qual è il legame tra la realtà sportiva e la realtà sociale, come si legano le due cose, come si intrecciano e quali prospettive sviluppano.
Allora, le nostre iniziative, ecco, il progetto dell'Atletico No Borders, come ho spiegato la prima domanda, come nasce. Nel primo anno abbiamo comunque sì intrecciato i rapporti con le cooperative che si occupavano di prima accoglienza per poter far giocare i ragazzi richiedenti asilo con la nostra squadra. Il primo anno è stato fatto così e c'è stato, diciamo, un buon riscontro perché noi avevamo 6-7 ragazzi richiedenti asilo. Abbiamo fatto anche una battaglia con la rete Sport Popolare, We Want to Play, la campagna We Want to Play, abbiamo fatto questa battaglia per poter far tesserare i nostri ragazzi, i ragazzi di Chiari di Asilo, perché c'erano molti problemi sul tesseramento. Mi ricordo che abbiamo passato 3-4 mesi a chiamare anche Roma per poter tesserare i nostri ragazzi. Oltre a lavorare, ecco, abbiamo provato a lavorare con i ragazzi di Chiari di Asilo, c'è state anche altre iniziative come associazione fuori del campo. Un esempio lampante è quello che è successo l'anno scorso in un campionato, diciamo, under 15, se non sbaglio, dove, diciamo, un allenatore, una squadra ha afferrato l'arbitro mettendogli le mani addosso. Noi, organizzata la nostra associazione, dalla curva e dalla squadra, tutti coinvolti in questa iniziativa, siamo andati, abbiamo affrontato questa partita con un nastro rosso simbolico e con uno striscione. Poi ecco, altre iniziative sono state fatte, abbiamo diciamo, fatto uno striscione durante, che abbiamo appeso durante una partita contro il presidente turco Erdogan, e purtroppo in quella situazione abbiamo avuto problemi sia con l'arbitro sia con la squadra che ci ospitava, che voleva assolutamente togliere questo striscione. Noi non abbiamo sentito nessun riprovero, niente, abbiamo lasciato lo striscione per tutta la partita, nonostante l'arbitro ogni 5 minuti sospendeva la partita e voleva che venisse troppo questo striscione, perché c'erano, diciamo, si chiamava una cosa, come diceva lui, politica, ma noi ci siamo rifiutati, abbiamo lasciato lo striscione. Poi siamo stati fidati anche dalla nostra federazione con multa annessa per comportamento, diciamo, antisportivo. Allora, sì, diciamo, la curva della Legion Borders è, diciamo, il valore aggiunto della nostra squadra, diciamo, il sesto uomo. Senza curva, senza tifosi, come purtroppo potremmo rischiare, diciamo, di ricominciare senza il supporto dei nostri tifosi, diciamo, la Legion Borders perde molto. La curva è molto attiva, la curva, c'è più anni nella curva, ci sono sicuramente i compagni del laboratorio sociale Fabio, ma molta altra gente che è, diciamo, gravita nel mondo della Legion Borders, e la curva logicamente organizza anche iniziative, organizza anche, diciamo, rivendicazioni politiche, perché non ci scordiamo mai che oltre ad essere una squadra di calcio a 5, diciamo, abbiamo dei valori ben saldi, che è il valore dell'antifascismo, dell'antirazzismo, dell'antisessismo, quindi portiamo avanti queste battaglie, quindi la curva è molto attiva e riesce anche a coinvolgere la squadra. La squadra e la curva, diciamo, sono tutt'uno, la curva è il nostro sesto uomo.
E l'intervista proseguirà con le domande fatte da Gaia Righetto a Federico, un altro dirigente dell'Atletico No Borders, ma prima di questo ci ascoltiamo un grande pezzo rock degli anni 90, Zero degli Smashing Pumpkins.
And cleanliness is godliness, and God is empty, just like me. You're playing yourself for a wild dance.
davvero grandissima questa canzone. Proseguiamo l'intervista e, come accennavo prima, c'è la parte fatta da Gaia Righetto, che ha intervistato Federico nella prima domanda. Si parla proprio di hate speech, come viene osservato e come si agisce per contrastarlo. Ascoltiamo Gaia e Federico.
Diciamo, parlando rispetto al linguaggio d'odio, se, cioè, intanto se voi lo osservate, come lo osservate, se volete raccontare l'episodio di cui stava parlando prima, quindi se lo osservate e come all'interno del mondo dello sport questo si dà, insomma.
Allora, premettiamo che chi ha fondato l'Atletico fondamentalmente viene comunque da esperienze di calcio giocato, quindi chi ha fondato l'Atletico già aveva sulle spalle un bagaglio di esperienze, appunto, su quello che succedeva all'interno dei campi, prima dell'Atletico. E sappiamo tutti che, soprattutto in provincia, nel calcio dilettantistico c'è un linguaggio di odio abbastanza pesante, soprattutto nei settori giovanili. Quindi uno dei motivi per cui, appunto, è stato fondato l'Atletico è appunto quello di offrire comunque un tipo di sport diverso e di creare una socialità, ma anche un sistema, tra virgolette, educativo nei confronti dei ragazzi, che andasse contro proprio quello che succede praticamente ogni domenica all'interno dei campi. Noi, in prima persona, penso ognuno di noi ha assistito a episodi più o meno leggeri, ma che comunque rientrano in questo fenomeno fondamentalmente. Quindi, al di là di magari insulti da parte dei tifosi riguardo magari, appunto, arbitri donne, oppure anche insulti razzisti magari. Per quello che ci riguarda, l'episodio più eclatante riguardante i nostri campionati è stato appunto quello di un allenatore di una squadra giovanile, un under 15, quindi con una responsabilità maggiore magari, se vogliamo, rispetto a un allenatore di una squadra, di una prima squadra, che per questioni futili ha messo le mani addosso appunto a un arbitro, a una ragazza che faceva l'arbitro. Da questo punto di vista noi ci siamo attivati e abbiamo fatto questa iniziativa, siamo usciti pubblicamente. Il punto però è che va bene l'iniziativa una tantum, magari per rispondere appunto a un episodio eclatante come questo, però il nostro obiettivo è altro, cioè nel senso che il linguaggio d'odio si combatte con il progetto atletico, quindi si combatte con la costanza dei progetti. Ad esempio, uno dei nostri obiettivi è quello di ritornare nelle periferie di Fabiano, che per carità non sono paragonabili alle periferie metropolitane, però comunque ci sono tantissimi ragazzi che giocano in campi, tra virgolette, disastrati. Uno degli obiettivi è entrare in quelle zone appunto per portare un modello diverso di sport, che appunto elimini tutto quello che riguarda l'odio razziale e di genere soprattutto, perché ripeto, in provincia questo si sente molto.
E proseguiremo con altre due domande che entreranno un po' nello specifico dei temi che riguardano le discriminazioni di genere nel mondo dello sport, ma prima ci ascoltiamo Be Yourself degli Audioslave.
Thank you.
Torniamo in diretta, prosegue l'intervista a Federico fatta da Gaia Righetto. Come accennavo prima, parliamo di discriminazioni di genere, soprattutto nello sport mainstream.
No, la seconda domanda invece un po' come dicevamo prima riguarda più il rapporto che esiste tra il linguaggio d'odio e le discriminazioni attive all'interno del mondo dello sport. Cioè, penso, comunque, no, pensando anche sia le cose che sono, possono essere più conosciute a livello mainstream, penso a tutta la discussione, la questione intorno alla squadra nazionale di calcio femminile, quanto questa abbia spazio all'interno di media, che è un esempio molto banale, perché comunque siamo sempre a livelli anche alti, esatto, di sport, mentre dovremmo parlare poi di quelli popolari o comunque vissuti da tutti. Quindi la scarsa attenzione magari data a certi tipi di sport, l'accessibilità a determinati tipi di sport, in discriminazioni di genere da un lato e razziali dall'altro. Quindi come appunto linguaggio d'odio e questo tipo di discriminazione interna al mondo dello sport si leghino.
Ok. Ma allora, io parto da degli esempi pratici fondamentalmente che abbiamo vissuto qua a Fabiano e che noi comunque con il progetto abbiamo e cercheremo di dare una risposta. Se parliamo di accessibilità, appunto sui due piani, sia quello razziale comunque quello di genere, Fabiano secondo me è proprio l'esempio perfetto, perché comunque da una parte prima che nascesse l'atletico, i ragazzi della prima accoglienza non avevano nessun tipo di possibilità di praticare altri tipi di sport. Quindi un piccolo merito che ci prendiamo è quello di aver interrotto questo trend negativo. L'altro problema grave riguarda appunto l'accessibilità, io parlo di calcio adesso fondamentalmente, del calcio femminile a Fabiano. Oggi a Fabiano non esiste una squadra di calcio femminile. c'era in precedenza, durante appunto tutto il periodo in cui si parlava della nazionale femminile, era ritornato anche appunto qua sul territorio questa esigenza. Poi, come spesso succede quando appunto nei media mainstream l'argomento appunto cala di audience, poi nel territorio succede la stessa cosa, e quindi attualmente, nonostante c'è una forte richiesta da parte di molte ragazze di varie fasce d'età, tra l'altro, però attualmente non c'è questa possibilità. Quindi uno dei nostri obiettivi, adesso vediamo un attimo come si svolgerà tutta la questione Covid, però è di dare, oltre alla possibilità di far giocare appunto i migranti di maggiorazione di accoglienza, di creare una squadra femminile. Quindi questa è la risposta che vorremmo dare fondamentalmente.
Poi la terza domanda riguarda, un po' in parte già risposto, però vedo se lo puoi integrarla, quali sono le risposte concrete appunto a il linguaggio d'odio e la discriminazione nel mondo dello sport. Io penso appunto, se da parte, cioè da parte di un progetto come l'Atletico, e come un progetto del genere possa, cioè in che modo riesca a veicolarlo all'interno di una comunità come quella di Fabiani.
Allora, io penso che, come dicevo prima, soprattutto questo è un problema che si sente in realtà piccolo con questo di Fabiano. Comunque c'è il razzismo si sente, il razzismo razziale, adesso parlo di razzismo dal punto di vista razziale, si sente molto. Probabilmente anche molto più rispetto alle metropoli, perché comunque la realtà è piccola, e quindi ad esempio quando arrivano i ragazzi in prima accoglienza c'è un atteggiamento diffuso che noi chiamiamo senza alcun pudore razzismo. Questo però non riguarda solo magari i migranti di prima accoglienza, ma riguarda anche migranti di prima generazione, di seconda generazione fondamentalmente. Quindi secondo me il ruolo dell'atletico, ma come dovrebbe essere il ruolo di qualsiasi squadra di sport popolare, chiamiamola come vogliamo, è proprio quello di banalmente far giocare insieme, quindi ripeto, creare anche un modello educativo diverso, semplicemente ragazzi di diverse etnie. Faccio degli esempi, nella squadra giocano ad esempio persone che erano lontane anni luce dai valori che magari un centro sociale può avere, come appunto l'antirazzismo, l'antisessismo, eccetera eccetera. Il solo fatto di essere entrati all'interno del progetto atletico ha fatto sì che questi valori entrassero pienamente in queste persone, ma proprio nei modi di fare di queste persone. Quindi questa è già una piccola vittoria. Certo è che questo riguarda la squadra. L'obiettivo, come dicevo prima, è allargare, cioè l'obiettivo dell'atletico è incidere proprio sul tessuto cittadino, magari appunto creando iniziative nella città, magari non solo all'interno del campo, in varie zone appunto magari più problematiche, dove magari ci sono le case popolari, quindi ci sono conflitti all'interno delle case popolari riguardo diverse etnie. Quindi l'obiettivo nostro è proprio di incidere in queste situazioni. Questo, ripeto, adesso c'è tutta la questione Covid, però insieme al discorso della squadra femminile, questo è un altro dei nostri obiettivi per i prossimi mesi, insomma.
E grazie a Gaia e Federico. Prima di proseguire con l'ultima domanda, ci ascoltiamo Plug in Baby dei Muse. E siamo ancora in diretta, proseguiamo con l'ultima domanda fatta da Gaia a Federico dell'Atletico No Borders: come lo sport si relaziona a persone non binarie, quindi si prosegue sulla questione delle discriminazioni di genere.
Rispetto alle discriminazioni legate al genere, no? Lo sport comunque a livello mainstream, per quanto questa immagine sia intaccata da più parti, ha ancora questa ricerca della forza, della prestanza fisica, che si riconduce a un certo tipo di modello che tendenzialmente è maschile, no? Ti chiedo da un lato di brevemente, per quanto non sia facile, magari dimostrare come questo si possa decostruire, non abbia nulla di naturale, e poi come anche, al di là del discorso, anche praticamente si può sfondare questo muro che ancora per troppa gente sembra essere così.
Una domanda difficile, importante comunque. Ma allora, per me che sono cresciuto all'interno di un centro sociale, mettiamola così, e quindi per me che sono cresciuto con determinati valori, uno dei primi appunto l'antisessismo, non è facile rispondere a questa domanda, perché comunque ho un bagaglio culturale che, cioè, questo problema nemmeno me lo pongo fondamentalmente. Capisco che il bombardamento appunto dei media mainstream, soprattutto sui ragazzi più giovani, fa sì che questo modello passi. Questo modello passa, però c'è da dire che la decostruzione di questo modello, come per tante altre cose, secondo me si fa semplicemente attraverso la pratica e la costanza. Mi spiego meglio. È vero che noi abbiamo una squadra di calcio a 5 maschile, però è anche vero che all'interno del progetto atletico ci sono tantissime ragazze, fondamentalmente. Quindi il fatto che ragazze sia provenienti da esperienze di militanza all'interno dello spazio sociale, ma anche ragazze che si sono interessate al progetto dall'esterno. Il fatto che ci sia una forte componente femminile all'interno del progetto atletico, appunto anche in prospettiva per la costruzione magari di una squadra proprio femminile, ha fatto sì nel corso del tempo che questo modello appunto che ci viene proposto all'alto, che sappiamo tutti è un modello fittizio, è culturale, che andrebbe distrutto quanto prima, però ha fatto sì che l'interessamento di una squadra maschile, che però impregnata di diversi valori, quindi c'è stato un avvicinamento forte da parte di una componente femminile, ha fatto sì che anche nei ragazzi comunque appunto impregnati a questo bombardamento mainstream, il valore dell'antisessismo, comunque rispetto della donna, detto banalmente, sia venuto fuori, ma di persone magari, ripeto, come poteva essere per la questione razziale, magari certi concetti nemmeno uno se li pone, perché appunto il modello che viene proposto è quello. Quindi secondo me questo si combatte con la pratica e la costanza e avere comunque gli obiettivi.
Per esempio, penso a tutta quanta la galassia LGBTQIA+, no? Adesso non lo so, immagino che sia difficile per una persona, ad esempio, in transizione transessuale, accedere al mondo dello sport, anche perché banalmente essendo ancora basato
sui due generi, esatto.
No? E anche la difficoltà poi di riconoscimento comunque in questo paese rispetto alle persone transgender e transessuali. Quindi mi chiedo da un lato se lo sport dilettantistico anche da questo punto di vista possa essere una base da cui partire per aprire le porte a persone non binarie, e rispetto sempre al linguaggio d'odio, se esiste, cioè se la presenza anche, magari non semplicemente, poi credo, no, il linguaggio d'odio non è soltanto quello che vuole per forza ferire o detto per forza in maniera insultante, però magari è anche quel linguaggio un po' diciamo così a cacciara, sì. Che però non permette un ambiente di imprudenza.
Ma allora, noi purtroppo, dico, non abbiamo purtroppo un esempio da mostrare da questo punto di vista. però penso che uno dei ruoli fondamentali che debba avere il calcio popolare, ma lo sport popolare in generale, sia mettere questo tipo di discorso e quindi lo scardinamento dei due generi fondamentalmente all'interno dello sport. E questa è una cosa che va fatta quanto prima. Purtroppo penso che questa strada, rispetto anche ad altre, sia molto più difficoltosa, perché comunque la normativa sportiva ad oggi ti taglia le gambe fondamentalmente. Questo in parte riguarda anche il calcio femminile con tutta la questione salariale eccetera, ma qui il problema è ancora più grave perché non c'è alcun tipo di riconoscimento. Quindi io penso sì che lo sport popolare debba anche su questo fronte farsi valere, dare degli esempi di integrazione, perché come ci ripetiamo continuamente, sport popolare è sport per tutti, per tutte, senza questioni di genere, senza questioni di razza eccetera, però è ora di metterlo in pratica anche da questo punto di vista. Il mio dubbio è che finché non si smuova qualcosa a livello normativo, però questo possa creare problemi molto grandi. Quindi il ruolo è quello sì di fare comunque una forte pressione dal basso. Però secondo me siamo ancora indietro a livello sport popolare da questo punto di vista. Quindi bisogna crescere molto per far sì, per appunto creare una pressione dal basso che faccia sì che a livello normativo si muova qualcosa, insomma.
E questa era l'ultima domanda. Prima di andare in conclusione, ascoltiamo i Kaiser Kiff, Every Day I Love You Less and Less.
I'm not the one.
E siamo adesso alle conclusioni di questa ottava trasmissione. Tutto questo ciclo di trasmissioni è inserito all'interno del progetto Diario Non è uno Sport, finanziato all'interno di un bando AICS. Sabato prossimo ci sarà l'ottava pillola, comunque proseguono anche col Covid le attività del progetto, potete seguirle sia sul sito Odiare Non è uno Sport, sia sulla pagina Facebook di Odiare Non è uno Sport. E noi ci lasciamo con una canzone degli Smash Mouth, Walking on the Sun.
With the tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up, Mr. Wizard can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relax.
Odiare non è uno sport. Percorsi educativi per prevenire e contrastare l'hate speech razziale nello sport. Progetto finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.